Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
Sesta puntata di Pocket Economy, il programma che vi vuole spiegare in parole veramente semplici che cos'è la politica economica e in generale le principali questioni economiche che andremo ad affrontare. In questa puntata nello specifico ci concentreremo su Putin e l'economia della Russia, ma per comprendere realmente che cosa sta attraversando e verso dove si sta spostando appunto è forse necessario ripercorrere un po' da un punto di vista storico quella che è l'evoluzione delle repubbliche socialiste sovietiche. Non sarò da sola, insieme a me il professor Marcello Signorelli ci aiuterò in questa ardua sfida, perché riuscire a concentrare e riassumere tutta questa transizione in meno di 15 minuti è sicuramente un'impresa faraonica, vero professore?
Ci proviamo.
Allora, all'elezione al Cremlino di Putin, dopo la dimissione di Yeltsin, ci ritroviamo in una Russia che, diciamo, aveva attraversato un periodo particolarmente turbolento. Come ci si era arrivati e soprattutto cosa succede dopo? Questo ventennio di Putin cosa segna?
Allora, sì, effettivamente ha senso parlare da dove viene la Russia, perché simbolicamente, diciamo così, con il crollo del muro di Berlino del 1989, concretamente un paio d'anni dopo, con la disgregazione dell'Unione Sovietica in 15 stati diversi, di dimensioni diversificate, di cui la Russia è quello più importante, insomma, finisce un'era, ne inizia un'altra. Insomma, qual è l'era precedente? Prima, diciamo, simbolicamente, ripeto, si usa il crollo del muro di Berlino, quindi 1989, anche se concretamente poi sono passati alcuni mesi successivi. Prima l'Unione Sovietica era intanto la seconda potenza economica militare del mondo, e aveva non solo appunto un peso economico considerevole in quel contesto, ma aveva anche un controllo piuttosto consistente in molti paesi, dei paesi dell'est Europa. Quindi diciamo, l'Unione Sovietica aveva un peso considerevole, dopo gli Stati Uniti, appunto, non a caso nell'epoca della cosiddetta guerra fredda era il paese che fronteggiava, insomma, su tanti aspetti, pur in maniera non belligerata in senso diretto, la potenza economica e militare degli Stati Uniti. Poi per molti motivi questo sistema economia pianificata, che aveva tante caratteristiche particolari, fissazione centralizzata dei prezzi, assenza o comunque scarsa presenza di proprietà privata e tanti elementi, appunto, aveva anche aspetti positivi tipo tassi di occupazione elevati, ma sostanzialmente in sintesi aveva un'incapacità di fondo di far crescere in maniera significativa i redditi pro capite delle popolazioni che facevano parte di questi paesi. E comunque per molti motivi anche di tipo politico, sul finire degli anni 80, quindi dai primissimi anni 90, questo mondo, per ragioni, ripeto, di fallimento economico in parte e per ragioni politiche, si è velocemente disgregato e avviato sia l'ex Unione Sovietica nei suoi molti stati, sia gli altri paesi dell'est Europa che gravitavano nell'orbita sovietica, avviato una fase di transizione, si usa questi termini, verso forme di economia di mercato. Ora, all'epoca molti economisti ritenevano che la transizione dovesse essere rapida, perché passare da un sistema economico inefficiente per molti aspetti ad uno ritenuto decisamente superiore veniva visto come un qualcosa, prima si fa meglio e se ne avranno i benefici. In realtà i paesi che hanno avuto una transizione più rapida, e quasi tutti l'hanno avuta rapida, più o meno rapida, Insomma, poi sono incorsi in una forte recessione nei primi anni della transizione, quindi la produzione e il reddito, anziché aumentare, sono fortemente diminuiti, con un range, se consideriamo i paesi dell'est Europa e anche i paesi che poi di derivazione dalla disgregazione sovietica, da un meno 20 a un meno 40-45%, quindi è chiaro una parte di questa produzione è finita nel sommerso, quindi è sfuggita alle statistiche, però c'è stata una fortissima recessione. Ora, alcuni paesi sono riusciti a comunque, dopo questa forte recessione, avviare un trend di crescita, e mi riferisco a molti paesi dell'est Europa. Per quanto riguarda i paesi dell'ex Unione Sovietica, lì la situazione è molto eterogenea e comunque in generale hanno avuto un trend di crescita dopo questa recessione iniziale molto più basso rispetto al resto dei paesi dell'est Europa, e anche la stessa transizione in alcuni degli stati disgregati, ripeto, dall'Unione Sovietica è stata per certi versi più difficile. Nel caso della Russia, in sostanza, dopo questa prima recessione, già nel finire degli anni 90, c'è stata una forte crisi finanziaria e quindi c'è stata una forte instabilità nei tassi di crescita anche dopo la prima recessione, e questa forte instabilità dipendeva da tanti elementi già prima dell'arrivo di Putin e in parte sono rimasti anche dopo, e dipendeva anche da una forte polarizzazione nella struttura produttiva, tuttora è molto sbilanciata nelle produzioni di petrolio, gas, i cui andamenti di prezzi nei mercati internazionali in parte non piccola condizionano poi anche l'andamento della produzione, del reddito e quindi anche delle entrate fiscali che affluiscono al settore pubblico. Quindi potremmo dire che la Russia di oggi non è esattamente la potenza economica e militare che era l'Unione Sovietica all'epoca, anche perché nel frattempo altri stati hanno guadagnato posizioni, la Cina, l'India, insomma sono paesi che sono fortemente cresciuti in questo contesto, in cui invece la Russia non solo si è ridimensionata dal punto di vista della popolazione e della superficie, la superficie un po' meno perché c'è una parte asiatica molto, molto vasta, no? Anche dell'attuale Russia, però ha subito, ripeto, anche un arretramento per tanti anni nel suo livello di produzione di reddito.
США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Possiamo comunque dire che è una potenza regionale o sta sempre più perdendo anche questo tipo di posizione? Penso per esempio all'attrattività che un'istituzione come l'Unione Europea sta svolgendo nei confronti di tanti piccoli satelliti che prima facevano parte appunto dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Sì, vabbè, il caso più eclatante è quello delle tre repubbliche baltiche, no? Estonia, Lettonia e Lituania, che addirittura poi hanno aderito anche all'Unione Monetaria Europea, quello però per distanziarti per certi versi più possibile dalla vicinanza, che anche geografica è molto vicina, della Russia, e quindi per avvicinarsi più. E però ha riguardato anche molti paesi dell'est Europa che in larga parte appunto sono entrati, soprattutto nell'allargamento del 2004, 8 paesi, e poi altri 2 nel 2007, insomma, e una parte di questi sono poi anche entrati nell'Unione Monetaria Europea. Però dire che la Russia è solo una potenza regionale è un po' poco, perché comunque questa persistenza al potere di Putin, che peraltro sembra voler andare oltre il 2024, alla luce anche delle ultime intenzioni di fare ulteriori modifiche alla Costituzione, quindi vedremo in che termini, però non mi sembra che abbia tutta questa voglia di abbandonare il potere. Quindi questo per certi versi alla Russia ha dato anche un peso politico a livello internazionale maggiore del suo peso economico. Ricordiamoci che la Russia di oggi pesa circa il 3% del PIL globale, grosso modo come la Germania. Quindi se confrontata con l'Unione Sovietica, quindi facendo un confronto con ormai molti decenni fa, però il peso è molto minore, quindi anche il peso politico che ha oggi comunque è maggiore del peso economico che ha. Peraltro la Russia oramai già da diversi anni ha cercato sempre più, senza dirlo troppo però, di spostare il proprio baricentro di attenzione, la propria direzione, il proprio sguardo verso est, quindi verso la Cina, comunque l'Asia, l'Indonesia, il continente asiatico, perché è la parte del mondo che più è cresciuta in questi decenni, e quindi diciamo, il processo di avvicinamento della Russia, che anche molti auspicavano, a mio avviso giustamente, all'Europa occidentale, potremmo dire, comunque anche a un certo collegamento maggiore con l'integrazione europea, non necessariamente facendone parte, ma magari avendo dei rapporti privilegiati, in parte sono venuti meno. Peraltro in parte queste sono venute meno anche per vicende connesse alla situazione in Crimea, insomma, altri, la situazione ucraina, insomma, ci sono molte situazioni in cui c'è una posizione, appunto, di distanza tra i paesi dell'Unione Europea e non solo con la Russia. Però, ripeto, la Russia continua a mantenere, nonostante il forte ridimensionamento dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica, continua a mantenere un potere, un peso politico maggiore del suo peso economico.
Ecco, volendo andare a analizzare un po' com'è cambiata l'economia in Russia negli ultimi 20 anni, parlavamo proprio di Putin, un uomo che pare, come ha detto giustamente lei, che abbia intenzione di mettere mano ancora una volta alla modifica della Costituzione per garantirsi ovviamente un nuovo mandato, quindi lo estenderebbe oltre il 2024. Sicuramente Putin si trova ad aver preso in mano nel 2000 una situazione economica piuttosto devastata. E che cosa ha fatto in questi 20 anni?
Ma intanto ha dato un po' di certezze anche al funzionamento del sistema economico per certi versi, perché se c'è continuità politica questo per certi versi può essere anche un vantaggio. Tuttavia questo tentativo anche di rendere la Russia meno dipendente da produzioni di petrolio, gas, comunque da poche produzioni, ha avuto solo un successo parziale. Questo lo dimostra anche il fatto che, come già era avvenuto in precedenza, cioè quindi prima di Putin, l'andamento di prezzo di petrolio e gas condiziona molto poi l'andamento economico. Infatti la Russia viene spesso inserita nell'acronimo BRIC, Brasile, Russia, appunto, India e Cina, no? Talvolta viene aggiunto pure il Sudafrica, BRICS. Però mentre Cina e India hanno avuto sempre tassi di crescita non solo elevati, soprattutto la Cina, ma senza recessioni, eccetera, invece la Russia ha avuto sempre una maggiore instabilità ciclica, quindi con anche fasi di recessione, non solo dopo dei primi anni 90, la forte recessione successiva al venir meno dell'economia pianificata, al processo di privatizzazione e così via, ma anche poi successivamente, nel fine degli anni 90 e anche in seguito, la crescita non è mai stata su livelli sostenuti, stabili, come appunto molto lontana dalla situazione di Cina e India. E però appunto dei passi avanti Putin sul fronte economico è riuscito a farli, e anche intessendo dei legami, ripeto, sia ad est che con il resto delle potenze mondiali. Poi dopo le vicende in Crimea, in parte anche in Ucraina, diciamo, anche da alcuni summit internazionali la Russia è stata esclusa, però comunque rimane un soggetto politico molto importante a livello internazionale. Ancora non ha riconquistato una capacità di incidere anche nei paesi satelliti. Alcuni, ricordiamocelo, degli altri 14 paesi che nascono dalla disgregazione sovietica, alcuni hanno degli accordi molto più stretti, no, di tipo federativo con la Russia, altri invece sono presenti magari come osservatori, altri sono un po' più distanti, altri addirittura, abbiamo citato prima le repubbliche baltiche, si sono decisamente distanziate entrando nell'integrazione europea, addirittura con la moneta unica. E quindi il ruolo che potrà giocare la Russia nel contesto internazionale comunque rimane rilevante, certo non a livelli dell'Unione Sovietica del passato.
È possibile, secondo lei, considerare la Russia o comunque la crescita della Russia a livello globale come un unico paese, o forse conviene coglierne, che ne so, delle differenze a livello regionali?
No, le differenze regionali sono molto importanti. Addirittura ormai da diversi anni collaboro con diversi colleghi, in particolare con la professoressa Demidova della National Research University di Mosca, e utilizziamo spesso dati regionali, non solo perché sono meglio utilizzabili dal punto di vista econometrico, statistico, ma anche perché evidenziano le diversità enormi che ci sono sia nei livelli di sviluppo, sia nei determinanti di questo sviluppo, e anche con riferimento ai livelli di occupazione, di reddito, i tassi di disoccupazione che sono molto diversificati nel territorio vastissimo, di cui, come sappiamo, una parte di qua degli Urali formalmente fa parte, diciamo, del continente europeo, del vecchio continente, ma territorialmente la gran parte sta in Asia, anche se non in termini di popolazione. Quindi le diversità regionali sono molto importanti. Peraltro, uno dei tanti risultati che troviamo, e che vale anche per altri stati, peraltro, anche per l'Italia, è che le regioni, diciamo, meglio performanti come reddito, eccetera, eccetera, tendono a essere vicine fra di loro. Quindi c'è una sorta di dipendenza spaziale, si usa questo termine un po' strano, e per cui avere dei vicini migliori, parlo delle regioni ma anche delle popolazioni al loro interno, aiuta, appunto, si aiutano a vicenda, e quindi le regioni peggiori sono tra di loro in parte vicine, quelle migliori sono tra di loro vicine. Questo segnala anche una necessità di adottare politiche non solo a livello centralizzato, diciamo in maniera diffusa, ma anche politiche diversificate a livello, appunto, regionale, consapevoli però che c'è un'interazione, quindi degli effetti esterni più positivi o negativi con il resto delle regioni, e gli effetti maggiori sono inevitabilmente con le regioni più vicine.
Un'ultima domanda. Per quanto riguarda invece la moneta, la stabilità, per esempio, di cui ha goduto la Russia da un punto di vista politico con Putin, ha un collegamento con l'instabilità o la stabilità invece della moneta?
Questa della stabilità, appunto, valutaria, nei mercati valutari è stato sempre un po' un problema, ovviamente dell'epoca di transizione a economia di mercato e poi anche degli anni recenti, perché svalutazioni o rivalutazioni più o meno intense poi condizionano soprattutto, appunto, l'export, l'import e i relativi valori. Quindi quello di mantenere un po' più stabile le valute è una delle problematiche, tant'è che, appunto, ci sono state crisi finanziarie che hanno avuto caratteristiche anche di crisi valutarie. E lì entrano in gioco molti elementi, tra cui il ruolo che può svolgere, appunto, una banca centrale, anche la sua capacità di stabilizzare il mercato dei cambi, che è connesso alle riserve valutarie che ha una banca centrale, e anche dal ruolo che il rublo ha nel contesto internazionale, che naturalmente non è un ruolo così centrale, no? Rispetto a cosa? Rispetto soprattutto al dollaro, o prima del dollaro rispetto alla sterlina. E più recentemente, diciamo, sia la moneta cinese che anche l'euro in qualche misura hanno guadagnato dei pezzetti di considerazione nel mercato internazionale. Quindi una certa stabilità del mercato dei cambi è uno degli obiettivi che in alcune fasi viene centrato, in altre invece, magari anche improvvisamente, non si riesce in qualche modo a controllare, contribuendo a determinare incertezza. Non ci dimentichiamo che comunque ancora la Russia ha un reddito pro capite medio complessivamente distante dai paesi più sviluppati, e peraltro in un contesto molto eterogeneo in cui coesistono regioni o anche città, pensiamo a quelle più grandi, Mosca, San Pietroburgo, sono città bellissime, ma tendenzialmente hanno un reddito pro capite maggiore rispetto alla media, diciamo, del paese, ma anche rispetto a molte delle regioni della Russia. E quindi ci sono ancora parti di popolazioni in situazione di povertà assoluta relativa, e magari soprattutto nelle regioni più periferiche e in parte, ma non è sempre così, un po' più distanti, diciamo, dal resto del continente europeo.
Perfetto, noi ringraziamo il professor Signorelli per il tempo che ci ha voluto dedicare e vi diamo appuntamento ovviamente alla prossima puntata. Ciao! Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche.